Puoi parlarci per favore della libertà? Grazie. La libertà è uno di quei concetti che ci spingono qui, in questo tempo, in un posto come questo. Sembra veramente che noi interessati al buddismo, e poi magari anche in questa tradizione specifica, quella del Theravada, quando dice libertà hai un fremito lungo la schiena. Il problema è che cosa intendiamo come libertà, e ovviamente la libertà per noi non è quella del fare quello che vogliamo, ma è la libertà del cuore, cioè la libertà dagli attaccamenti, che paradossalmente significa... Prendi quei cuscini, vai Ale, sai come fare. Che paradossalmente talvolta significa andare contro le nostre tendenze, le nostre abitudini, le nostre percezioni. E quindi c'è un contrasto fra l'idea di libertà del mondo e l'idea di libertà del cuore. Perché ovviamente per noi libertà non significa ottenere quello che vogliamo, ma è lasciare andare quello che ci lega. Non so se capite la differenza, ma è una differenza sostanziale. La prima è la via del mondo, realizzare i propri desideri. La seconda è la via del Dhamma, essere svincolato dai propri desideri per poter appunto vivere la vita con la libertà del cuore. Libertà quindi all'interno della nostra tradizione, del nostro percorso monastico, della nostra spiritualità, significa mettersi in discussione su tutto, avere il coraggio di mettersi in discussione per vedere quante e quali delle nostre percezioni hanno un senso e quali invece sono di impedimento, di ostruzione al percorso spirituale. Se ci riflettete bene, la libertà che uno, come viene percepita al di fuori di un contesto spirituale, detta in questo modo, è schiavitù. Alla fine la nostra libertà è veramente avere la possibilità di avere le nostre idee, magari anche addirittura di imporle, di avere le nostre percezioni e magari di imporle. Questo è il concetto spesso di libertà. Magari appunto ci rendiamo conto che non abbiamo il famoso diritto di imporle agli altri, però sicuramente nessuno ci può togliere le nostre convinzioni. Perché? Perché io sono fatto così. E in questa frase si apre un mondo di disagio infinito, un blocco proprio, del tipo non c'è possibilità di crescita, bisogna sperare di avere già un senso di sufficiente completezza, perlomeno umana, se non appunto trascendentale, perché qui si blocca tutto. Quindi la libertà è la libertà dagli attaccamenti, e le identificazioni con un sé sono la schiavitù. In questo contesto, penso che molti di voi lo capiscano, fuori da questo contesto è un po' difficile farlo capire. E allora ci rivolgiamo con compassione al di fuori di questo contesto. Perché? Perché sfortunatamente per quanto le persone si ostinano in quell'altra via, sarà fonte di disagio, tribolazione, disarmonia, conflitti. E magari la speranza è che sempre più persone siano stanche di vivere in questo modo e capiscano che c'è un'alternativa. E questa è l'alternativa della libertà. Queste parole vengono da esperienze, nel senso che, come vi dicevo, chiunque venga qui dentro, o perlomeno la gran parte delle persone che viene qua dentro, è veramente incline verso la libertà. È affascinato dalla libertà. E quello che accade è che siamo anche spesso persone molto indipendenti quando arriviamo qua. E ci ritroviamo dentro a una comunità. Guardo i nostri novizi che sanno che cosa significa avere quella, essere cresciuti con quella indipendenza e con quell'amore verso la libertà, e ora proprio per quell'amore verso la libertà e per quella indipendenza si ritrovano a vivere in un contesto dove di disciplina, dove mettiamo da parte le nostre personali preferenze per dare spazio alla comunità. Un percorso veramente duro. Uno se ne rende solo conto quando nel momento in cui i monaci anziani ti dicono una cosa e tu devi fare, insomma, si presume che tu faccia, va bene, Acharya. Poi dopo nel corso del tempo inizi anche a dire, va bene Hashan, mi è venuto però il sospetto, se potessimo fare in questo modo, però è già un enorme progresso. Anzi, forse questo è il miglior progresso, perché ovviamente non significa diventare dei soldatini succubi del sistema in cui siamo. Però significa imparare a interagire e magari a proporre le proprie idee in maniera saggia e nobile, per cui capita che gli stessi monaci dicano «Bella questa, bravo, facciamo come dici tu». La pratica meditativa, coltivarla nel quotidiano e nel tempo, seguendo il sentiero del Buddha, trasforma molto in me, ma non tutto, specie i nuclei più duri dei miei veleni mentali. Li osservo, però, sempre più precisamente. Essi consisteranno sempre nella mia esperienza di vita? Sono essenziali per il cammino? Quanto devo aspirare a trasformare tutto e radicalmente? E allora, è un processo graduale quello che stiamo facendo, quindi si va per stadi. Il processo che è descritto in questa questo foglio è quello normale, non è che si inizia dalla parte più grossolana e poi dopo si va sempre più in profondità, lavorando con gli aspetti più sottili. E nel fare questo però ci si rende conto che forse alcune idee che abbiamo sono legate alla nostra percezione di crescita spirituale e anche di pace, nel senso che noi stiamo parlando, quando si parla di Nibbana e quindi della meta del nostro percorso spirituale, di una libertà dagli attaccamenti. E questo porta pace, pace nel cuore. Poi c'è un'altra pace, che è quella propedeutica per realizzare questa pace più nobile, questa pace assoluta, che è la pace del raccoglimento mentale, la pace di una mente quieta. In questo caso però quella pace è dovuta alle condizioni favorevoli, quindi al fatto che il posto in cui viviamo è tranquillo e il posto e la mente in quel momento non è stimolata da impurità, da contaminazione. Siamo stati con amici, abbiamo passato dei bei momenti, non abbiamo particolari difficoltà, c'è un raggio di sole, tutto inclina per questa pace. Questa però è una pace condizionata. Se vengono meno alcune di queste condizioni, viene meno la nostra pace. Se anziché avere quegli amici abbiamo qualcuno che ci ha criticato, insultato, messo in discussione, la mente si ritrova a dire: ma che t'ho fatto? Io ero lì che stavo seduto su una panchina. Proprio qui dovevi venire. Quindi teniamo presente queste cose, perché man mano che la nostra pratica si affina, soprattutto man mano che la nostra consapevolezza si affina, la nostra presenza mentale si affina, ci rendiamo conto di queste differenze, del fatto che talvolta usiamo dei concetti generici per degli aspetti invece che sono delle qualità specifiche differenti. E quindi non è semplicemente una... Sappiamo che cos'è la pace dovuta a una calma mentale, che è una mente raccolta. Poi sappiamo, oltre alla mente raccolta, qual è una mente raccolta con energia, che ha una base di vicinanza, che non è più semplicemente ma è poi vediamo qual è l'elemento di saggezza, cioè la capacità di sapere investigare in maniera opportuna il fenomeno. Nel fare così uno si rende conto: troppa frenesia, facciamolo più piano, e quindi aumenta l'aspetto della quiete mentale. Oppure appunto è lì che gli scivola tutto di mano, ci vuole più energia, devi tenere più fermo, con più precisione. A questo punto che cosa accade? Accade che noi iniziamo a poter distinguere fra una pace dovuta alla quiete mentale e una pace invece dovuta al fatto che la vita colpisce laddove non c'è più nulla da colpire e quindi va a vuoto. perché c'è quell'assenza di attaccamento, va a vuoto. Vuoto, appunto, può essere un sinonimo di una realizzazione spirituale. In tutto questo conta molto la presenza mentale, cioè l'abilità di vedere quello che sta accadendo. E non sorprendetevi se scopriamo che in noi ci sono degli atteggiamenti più comuni, degli stati mentali più comuni. In altre parole, ognuno di noi ha in fin dei conti una base caratteriale. Molti di noi, presumo, in questa stanza siano, in questo tempio siano italiani. Noi, ma saremo italiani? Già quando parliamo inglese o altre lingue ti fanno italiano, ma al di là di questo, abbiamo un imprinting. E non è che dobbiamo andare in giro a sventolare bandiere, è semplicemente che una base del nostro modo di vivere sarà in questo modo: colazione, cappuccino e cornetto. Poi, viaggiando per il mondo, incontrando altre culture, è ovvio che inizia a dire: è una nostra convenzione, è una cappuccino e cornetto, o caffè, è veramente una convenzione. Cioè, ci sono tanti altri tipi di colazione. E allora sorge una domanda: ma qual è la vera colazione? Capite che non ha più senso parlare in questo modo, no? È qualcosa che ti sfama quando hai fame. Fermo restando che se un giorno ti capita che ti chiedono che vuoi di colazione, tu che rispondi? Cappuccino e cornetto. Perché? Perché è questo che... Ma se non ci fosse il cappuccino e cornetto, ci mettiamo a discutere per l'assenza di cappuccino e cornetto? No, ti danno la zuppetta Thai e sai che la nostra colazione ora è il riso. È il riso. E sai che è il concetto stesso di colazione che è. Quando chiedi alla Champricia il primo anno, ero qui, ma in Thailandia come si fa colazione? E la Champricia mi rispose: si mangia quel che c'è. E poi dopo chi conosce la Thailandia sa che mangiano in continuazione i thailandesi, è una cosa impressionante, possono mangiare in continuazione. Questo è una similitudine per dirvi che non vi sorprendete se poi, come dice la domanda, ci sono delle condizioni, delle situazioni all'interno della nostra mente che sono più ripetitive degli altri. Questo è il karma. Questo è il karma. È come abbiamo vissuto, è quello che abbiamo letto, è quello che abbiamo visto, con cui siamo cresciuti. Ma la grossa differenza, man mano che la pratica si approfondisce, è che noi sappiamo che questo non è la verità assoluta, ma sono i nostri condizionamenti. Alcuni di questi condizionamenti sono utili per la pratica spirituale, altri invece sono dannosi. E tutti sono condizionamenti, per cui alla fine non sono la verità assoluta, però ci rendiamo conto che alcune di queste cose sono molto funzionali. Ora, il bidet è funzionale. E quando sei all'estero, scopri per la prima volta che qualcosa ti manca e dà un senso a quel qualcosa che ti manca. Va bene? Quindi noi non stiamo cercando di fare tabula rasa. Il kamma c'è, però è fare in modo che non sia più, che noi non continuiamo a generare kamma in maniera completamente casuale, ma imparare a prendersi cura del kamma in modo da sviluppare un kamma positivo, quel kamma positivo che poi ci darà effettivamente la possibilità di lasciare andare i nostri attaccamenti e quindi di liberarci sia del kamma negativo che del kamma positivo, sia del bianco che del nero. Talvolta ci domandiamo: è possibile saltare tutto in un blocco solo? Possiamo provarci, ma in genere nel Theravada si dà una risposta. È graduale, è come quando entri nel mare, piano piano, è graduale. Prima ce l'arriva, poi poi mette il piedino, poi tu vai avanti. Quindi non vi sorprendete se è un processo di maturazione e non accade tutto all'improvviso. Talvolta ci sono altri approcci che dicono che accade tutto all'improvviso, sorge la domanda, sì, però accade tutto all'improvviso perché non ci siamo accorti di quello che abbiamo fatto precedentemente o accade tutto all'improvviso perché è veramente una possibilità? Alla fine non è poi neanche così fondamentale dare una risposta a questa domanda, semplicemente noi ci liberiamo dall'attaccamento di dover afferrare questa risposta e ci troviamo in pace con noi stessi. Si può gestire l'instabilità mentale? Come? Allora, sì, se non si potesse gestire l'instabilità mentale avrebbe poco senso una pratica meditativa. Il fatto che è possibile gestire l'instabilità non significa però che sia facile. Anche qui, che cosa si intende però con instabilità mentale? Allora, la presenza mentale in sé per sé non è influenzata dall'ammontare dei pensieri che possiamo avere. Per definizione, la qualità spirituale della presenza mentale, della consapevolezza, qualsiasi cosa fai sorgere nel cuore, nella mente, è consapevole di quello. Quindi gli va bene. Il problema è però che questa è una facoltà, e non necessariamente è stabile. E sottoposta a sollecitazione può venir meno e noi possiamo essere coinvolti nel flusso di pensieri e di emozioni che sorgono. Allora a quel punto è necessario fare un percorso di stabilizzazione delle emozioni e dei pensieri. Stabilizzare emozioni e pensieri significa l'abilità di raccogliere la mente, di concentrarla. Cioè, praticamente di ricordarle, di rammentarle un oggetto di meditazione, possibilmente quello a noi più consono, quello che di solito, quello con cui di solito pratichiamo e ci troviamo bene. E raccoglierla su questo oggetto di meditazione. La mente, quando si nutre di un unico oggetto, quando prende come riferimento un unico oggetto, si calma. Calmandosi, i pensieri e le emozioni diventano più stabili. Una volta che i pensieri e le emozioni sono più stabili, c'è più spazio, c'è più silenzio ed è più facile osservare e quindi avere la presenza mentale, che però, come vi dicevo, ci sarebbe anche nella confusione, ma avrebbe come presenza mentale la confusione. Questa confusione però ci fa perdere il ritmo giusto, il passo giusto, e ci porta a identificarci con quella confusione. E allora a quel punto dobbiamo fare un passo indietro e ricompensare. Quindi la risposta è duplice. La mente diventa, ottiene, la mente osserva la confusione e si scopre che al di là di tutto è quieta. Sembra un paradosso, ma immagino che molti di voi abbiano fatto anche questa esperienza. Semplicemente si rende conto che è eccitata, è sovrastimolata. Ha ricevuto diverse informazioni e ora sta in qualche modo rielaborando. Non si lascia coinvolgere più di tanto, si rende conto e dice: fammi tornare al respiro per calmare. E poi appunto c'è quella quiete che è dovuta al raccoglimento mentale, che proprio un sinonimo di samadhi nel nostro linguaggio più occidentale potrebbe essere proprio questo qui, di è uno stabilizzante delle emozioni. Tutto qui? No, certo che no, sarebbe troppo difficile talvolta, perché avrete sperimentato che ci rendiamo conto che non siamo in grado di osservare senza identificazione, non siamo neanche in grado di stare con il respiro, quindi a questo punto, se queste due cose non funzionassero, saremmo spacciati. Iniziamo a lavorare con gli altri abili mezzi che ci aiuteranno a convergere verso queste due situazioni, o di raccoglimento mentale o di abilità di osservare senza essere coinvolti. Se ci rendiamo conto che la mente è troppo piena di concetti, la facciamo un attimo digiunare, per quello nei limiti del contesto in cui viviamo, le diamo un attimo di silenzio e di pace, riducendo gli stimoli e i contatti con l'esterno. Non ha un funzionamento immediato, non vi immaginate che, non so, se uno spenge la televisione o non guarda più o non usa più internet, che la mente subito si calma. È ovvio che c'è un processo in moto che si è messo in moto, per cui e tu dici: ma nel frattempo che faccio? Nel frattempo si può fare tante altre cose. Ci puoi mettere un senso di fiducia, di speranza, per cui ti rende più sostenibile questo volevo stare, sono venuto in monastero per stare tranquillo e mi ritrovo a rivedere e a sentire tutti i discorsi fatti nelle settimane precedenti. Questo è un classico, no? di chi viene qua, fa un giorno tranquillo, due giorni tranquillo, quasi come oh, e poi tutto ritorna a bussarti alla porta, toc toc toc. Ti ricordi che avevi discusso con quella persona? Ti ricordi? È impressionante. Chi c'è stato qui, chi ha vissuto esperienze di ritiro, sa che funziona in questo modo. Sa che per semplicemente mollare un film o delle immagini che hai visto anni prima, che ci vogliono altrettanti anni. Le canzoni, tutto, l'avrete visto voi che conoscete più il posto, che frequentate il posto, che non basta dire seguo gli 8 precetti vivendo qui, la mente continua a canticchiare le sue canzoni. Ogni tanto vedo questi ragazzi giovani, provo a fare citazioni di vecchie canzoni per capire se ancora hanno un senso. E lì piacevolmente scopri che ormai la tua canzone è fuori moda. Quindi è un sollievo, non c'è più bisogno di discutere neanche di Wild Boys. Quindi funziona così, che in questo caso iniziamo con sosteniamo questo processo, abbracciamo tutto l'ottuplice nobile sentiero. Talvolta non è una questione di fede, ma è una cosa, è la pazienza. O talvolta compensiamo quel senso di irrequietezza interiore e quindi di insoddisfazione per quelli che teoricamente pensiamo debbano essere i risultati della meditazione, facendo del bene, attivandoci per essere generosi, per essere disponibili, perché quello compensa quello che noi consideriamo una mancanza, ci rendiamo utili per gli altri, aumenta il senso di benessere e possiamo accogliere più facilmente una irrequietezza. Vari quindi sono le possibilità di aiuto per stabilizzare il nostro cuore e la nostra mente, e tutte convergono. Capite che anche in questo caso la presenza mentale ha un ruolo fondamentale, perché ci fa rendere conto di quello che sta accadendo in noi in quel determinato momento. Però dici, allora è tutto presenza mentale? No, dopo ci vuole la saggezza per sapere come gestire. Quindi le due qualità di base, alla fine, sati sampajanya, presenza mentale e una chiara conoscenza, la saggezza. Ma è un processo, ed è un processo rappresentato da una ruota che gira. Per cui dici, ok, inizio così, talvolta è possibile, talvolta no, per arrivare a capire queste due qualità devi passare da altre che ti aiutano, poi qualcosa cede, tu vai di là, non è una linea retta, 1, 2, 3, 4, è un cerchio. E noi siamo, è la presenza mentale al centro e orchestra questo percorso di crescita interiore. Il buddismo come considera l'entusiasmo? Come un eccesso della mente o come il colore della vita? Grazie. Forse l'entusiasmo è un po' eccessivo. Però dipende da dove siamo. Certo, se la nostra mente è bassa, è giù, e bisogna ripomparla su. Ma se la nostra mente è in equilibrio, l'entusiasmo è troppa energia, riduce quell'elemento di tranquillità. Ecco, che si parla magari più di serenità oppure di gioia compartecipe. Due differenti aspetti, appunto una gioia con partecipi che appunto gioisci della gioia altrui, ma sentite che c'è una base di distacco quasi, no? Non senti la necessità di dire invitami anche a me alla festa, no? Vai alla festa, divertiti. E tu? Mi sto già divertendo. o appunto di serenità. Questo però appunto con una mente che è nell'intorno della presenza mentale. Una mente che invece sta scivolando verso forme di tristezza. Le sequenze di solito sono appunto malinconia, tristezza, depressione. E quando siamo sulla depressione un entusiasmo magari è necessario per compensare, no? Per riportarci su. Però non puoi vivere a quel livello di entusiasmo. Perché se noi ci attacchiamo a quel livello di entusiasmo, che entusiasmo è un'energia intensa, che richiede molto, per sua natura sfumerà, e nel momento che sfuma, se non abbiamo capito che a noi ci serviva riequilibrare la mente ma non legarci all'entusiasmo, nel momento che sfuma ci ritroviamo nella solita sequenza di malinconia, tristezza, depressione. Quindi a noi ci serve per alzare. Una volta alzato, ritroviamo un equilibrio e stiamo attenti a non ricadere più giù, perché quando la mente, la malinconia è bellissima, è il sogno di ogni ritiro. La mente è tranquilla, il cuore è docile. È il guardare fuori dalla finestra, l'immagine classica è il guardare fuori da una finestra una giornata di pioggia e con noi con una tazza di una tisana, con le babbucce, le babbucce, la copertina di Linus. Poi però appunto anche la tristezza è un aspetto è una emotività, è uno stato mentale normale, fa parte dell'esperienza. Il problema è quando tutto va ancora più a fondo e si blocca, no? In realtà il problema è la depressione, non è la tristezza. Perché la tristezza è una dei stati, delle emozioni di base che tutti conoscono, più che da malinconia. E quindi noi facciamo in questo modo, per cui dobbiamo, il tutto è molto semplice, faccio un salto, poi lo riprendo. Il tutto è molto semplice nel momento che iniziamo a capire, avere esperienza di che cos'è una mente in equilibrio. Perché quando sappiamo che cos'è una mente in equilibrio, allora sappiamo come, nel caso, riequilibrarla e compensare. Va bene? Quindi, sapendo che cos'è una mente in equilibrio, senti che stai perdendo l'equilibrio, e allora inizi a riposizionarti. E facendo in questo modo è molto, le azioni, e dico le azioni per dire le pratiche spirituali che uno deve fare, le qualità del cuore o della mente che uno deve coltivare, sono più a portata di mano, no? Il passaggio fra la distanza fra l'equilibrio e il disequilibrio è minore e quindi si può compensare con facilità. E come, ritrovandoci in questa condizione di stato mentale fortemente chiuso o tondente, dove non c'è neanche più spazio talvolta per la presenza mentale perché è tutto nero, allora da lì ti muovi con uno slancio verso l'alto, verso, con l'entusiasmo. E dopo, però, una volta preso quello slancio, non ci vincoliamo a quello slancio, perché è l'altra faccia della medaglia, e quindi ci porterà poi dopo a ritornare giù prima o poi. Noi non ci vincoliamo, noi stiamo semplicemente cercando di ritrovare quell'equilibrio. Quando l'hai ritrovato, slanci l'entusiasmo, vai tu alla festa, io sono a posto. L'esempio più tipico all'interno della vita, della nostra vita monastica, della nostra routine, sono gli incontri di lavoro, no? Incontri di lavoro dove pompiamo l'entusiasmo, non sempre. Ora, ultimamente stiamo diventando molto più sulla performance, sempre ammesso che abbiamo delle performance, però stiamo diventando un po' più manageriali, ma fermo restando che noi, la verità è che nessuno c'ha gran voglia di lavorare, quindi gli incontri di lavoro, se abbiamo la possibilità di impostarlo bene, sono, alcuni di voi sanno come si svolgono, l'hanno visto più volte, non so, e sanno che c'è questo, si pompano queste energie, si crea questo senso di benessere della comunità, le storie varie che racconto io, racconta Chang'o, tutti vai, si va a lavorare. Ed è bellissimo magari vedere, incontrare due secondi prima dell'incontro a Chang'o o me, che siamo quelli che gestiscono l'incontro, e ci trovi in questo modo. Chang'o, che giorno è? Martedì. Oh, tocca riprendere. Tocca riprendere. Che ti va? Però appunto Se c'è la possibilità, ora alcune volte abbiamo saltato questa fase energizzante, ma altrimenti avete visto che utilizziamo quei minuti che magari chi è già in equilibrio dice e questo perché lo stiamo facendo? Ma utilizziamo quei minuti proprio per dire vi ricordate quando si facevano, tutti i giorni si facevano gli incontri di lavoro prima della pandemia? Ti ricordate? No, senti, che tutti dicevano è il momento più bello della vita monastica. con Chang'o e me che non sapevi mai che cosa avremmo improvvisato. E poi vi ricordate che quando uno era spento tirava l'altro e viceversa. Ecco, queste sono, no, si fa judo, sì. che poi per talvolta per mantenere l'entusiasmo, per far salire le energie, teniamo la suspense e al prossimo incontro vi diciamo una storia, tutti perché appunto passo la palla da Chang'o e dico Chang'o, raccontaci una storia. Storia non c'è. Storia non c'è. Dai, facci una storia. Poi o gliela suggerisco, gli viene in mente, ma se proprio non c'è storia, si fa, lui dice storia faccio prossima, e c'è chi viene alla prossima riunione, allora quella è la storia. Oh, abbiamo preso questa domanda che potenzialmente doveva essere la prima, invece è arrivata come ultima. Qual è il primo passo per iniziare a meditare? Allora, che cosa significa meditare? Non è alla fine una... La risposta non è così scontata, dipende da quello, dai centri, dai circoli o dai libri o dal sentito dire che, da cui proviene la nostra esperienza. Io all'inizio pensavo che meditare fosse adottare una tecnica di meditazione. E quindi per anni ho collezionato tecniche di meditazione, poi via via mi annoiavo di praticare quella determinata tecnica e ne prendevo un'altra. Alla fine avevo finito un po' tutte le tecniche, anche perché prima di venire in monastero ho praticato per 10 anni, no, sì, no, 12 anni, ho praticato per 12 anni fuori dal contesto monastico e per i primi 10 non ero neanche un buddista, ma ero un classico, tipico ricercatore spirituale che accumulava esperienze. E mi è tornato molto utile poi quando sono venuto qui, però mi sono reso conto che facevo tecniche di meditazione e queste tecniche di meditazione poi dopo perdevano il loro interesse e proseguivo con un'altra tecnica. Accanto alle tecniche di meditazione mi ispiravo con vari approcci, anche questi via via li cambiavo, quindi vari insegnamenti che reputavo ispiranti e utili, alcuni erano, potevano darmi appunto la tecnica, altri invece mi davano l'idea di un tipo di mente differente da quella mondana, cioè mi mettevano in contatto con una spiritualità. Poi ho capito che il percorso per me più congeniale era questo buddista in questa tradizione, allora ho messo da parte un po' tutto e ho continuato semplicemente all'interno di questa tradizione. Partendo da qui, quindi partendo da questa esperienza all'interno di questa tradizione, che cosa intendiamo per meditare? Intendiamo inizialmente prendere un oggetto di meditazione e provare a raccogliere la mente su quell'oggetto di meditazione. Alla fine, la prima esperienza del cosiddetto meditare è questa. Ci sono, nella nostra tradizione ci sono 40 oggetti di meditazione e poi però alla fine gran parte di noi prende come oggetto principale il respiro, che alla fine è il più comune, il più facile e spesso anche il più congeniale. Però si può sperimentare anche altri vari oggetti di contemplazione, di meditazione, e magari questi oggetti di meditazione possono integrare il respiro, perché alcuni di questi sono specifici per determinate condizioni della mente, quindi meditazioni che sviluppano un cuore più aperto, oppure meditazioni che aiutano a lavorare con a sviluppare maggiormente il contenimento e la rinuncia, o alcune che aiutano a sviluppare più un senso di fiducia. Quindi all'interno anche del nostro percorso ci sono vari oggetti di meditazione che possiamo affiancare a quello principale, e non è detto che per alcuni periodi l'oggetto principale diventi secondario e quelli che poi sono secondari diventano invece principali. Si fa tutto questo per imparare a calmare la mente. Una volta però calmata la mente, almeno all'interno di questa tradizione, ci si rende conto che non è la questione ultima. La questione ultima, la svolta all'interno della meditazione, come la intendiamo noi, è nello sviluppare la presenza mentale. Cioè sapere quello che sta accadendo nella mente, per poi dopo affiancare l'elemento di saggezza per poter poi lasciare andare gli attaccamenti che vediamo, osserviamo all'interno della mente. Allora a quel punto è una rivoluzione, cioè non ha più senso parlare di calmare la mente, ma ha senso partire dalla presenza mentale, osservare, vedere quello che sta accadendo, sapere che il nostro senso di direzione è il lasciare andare gli attaccamenti e capire come è più facile, quali sono gli abili mezzi che ci possono aiutare nel lasciare andare gli attaccamenti. È necessaria più quiete mentale? Ok, allora rafforzo il mio impegno a restare con il respiro. È necessario mettere più apertura di cuore? Allora mi volgo verso la pratica di benevolenza. Non so cosa fare? Respiro. Ritorno alla base. Sta base è scomoda? Paziente. Presenza mentale? Osservo la pazienza e dico, wow, sono 20 anni che soffro in questo monastero, mica male. E vedete che succede? C'è una leggerezza, ti acquisti e dici, ma non sto mica male, la mente è quieta, se ne sta con il respiro e aspetta il prossimo problema. O meglio, il prossimo segnale di dukkha, di sofferenza, e a quel punto si riattiverà per lasciare andare. Quindi il primo passo è bisogna entrare in contatto con la nostra mente e non a livello intellettuale come siamo abituati noi. Questi sono altri approcci, hanno la loro validità, ma non sono i primari in un approccio come il nostro. Se uno vuole passare dalla mente in termini di analisi, è ovvio che ci sono i professionisti per questo. E noi ci approcciamo all'inizio dicendo ok, proviamo a entrare in contatto con la nostra mente e quindi a interiorizzare. Per stare all'interno dobbiamo trovare una base di comodità, di benessere, quindi cerchiamo di sviluppare una calma interiore, perché altrimenti se chiudi gli occhi e tutto è un tormento, non ce la fai, li riapri e dici, vado, grazie, bella esperienza. ed ecco quindi che in attesa di meglio capire tutti i fattori che ci aiutano nella pratica e che convergono verso il lasciare andare, calmiamo la mente, riprendiamo le nostre, eventualmente ci affidiamo a delle tecniche di meditazione molto funzionali, qualora non, ora sono disponibili anche meditazioni guidate, 30 anni fa non era così comune, ma ora semplicemente nei nostri siti sono pieni di meditazioni guidate. Non è con l'idea di afferrare la meditazione guidata, ma di imparare a calmare la mente per poi dopo assumere indipendenza, analogamente con le tecniche. Nulla esclude che quando la mente sarà, se ci rendiamo conto che la mente ha non ha un grosso equilibrio, magari appunto si adottano una meditazione più strutturata proprio per contenerla maggiormente, però dopo cambia l'approccio. In altre parole, assaggi e dici manca il sale e aggiungi il sale. E ci vuole un goccio d'acqua e ci metti un goccio d'acqua, deve asciugarsi, aumenti la fiamma, basta così, perché non ho esperienza di cucina, mi sta benissimo questo, è una cosa base, le cose di base, le cose di... Io mi fermerei qui con le domande e lascerei magari spazio Cioè, chiuderei la registrazione e lascerei spazio per le domande aperte, senza registrazioni, così manteniamo una maggiore privacy, ci teniamo alla vostra privacy.